dà o dona, fornisce coraggio. Il titolo del messaggio. Incominciamo leggendo versetto 10 a 18, da Efesini capitolo 6. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. A proposito, mi fermo un attimo, mi sono dimenticato di un annuncio. Subito dopo il culto stamani, abbiamo bisogno di fare le prove, esercitarci con i cantici per i ragazzi. Quindi i ragazzini piccoli e i ragazzini più grandi saranno in questa stanza con Jenny e con Kelly a fare la musica, ok? Se possibile, noi adulti ci riuniamo in quell'altra stanza. Se poi non ce la facciamo con, diciamo, troppo volume qui dentro, e allora prenderemo una pausa. Però vi chiedo di portare il più possibile i vostri ragazzi ogni domenica da ora al concerto e ogni giovedì da ora al concerto, perché in queste giornate ci saranno le prove per prepararli per il concerto che sarà la sera del 19 novembre, ok? Abbiamo veramente poche opportunità per preparare per quello. Torniamo quindi ad Efesini capitolo 6. Del resto, fratelli miei, versetto 10, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi. Questo è un termine importante, ci concentreremo un pochino su questo termine, ritti e saldi, contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo, di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Stamani ci concentreremo sul versetto 14, ma vediamo questo versetto nel suo contesto. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia. Abbiamo detto il titolo del messaggio, la corazza dà coraggio. Versetto 15, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica, nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunciare con franchezza come è mio dovere fare. Tornando un po' indietro nella storia, tornando all'inizio della storia, la prima cosa che Dio fa nella creazione è di fare distinzione fra luce e tenebre, no? Dio crea il mondo, il cielo, la terra, e poi divide la luce dalle tenebre, e questo è il primo giorno. Il Signore ci chiama a schierarci con Lui contro le tenebre, contro il male. In questo brano il male, le forze del diavolo, vengono chiamati i principati, le forze delle tenebre. Quindi il Signore ci chiama in questo brano a schierarci con Lui contro il male. Non è un combattimento fisico, ma è un combattimento, è uno scontro spirituale. Per questo abbiamo bisogno di armatura spirituale, per rimanere vittoriosi in ogni scontro contro il nemico. I sette concetti menzionati in questi versetti sono le risorse principali che garantiscono ad ogni credente che li adopera giustamente successo nel cammino con il Signore e anche davanti ad forti opposizioni maligne. I concetti sono la verità, e abbiamo già considerato il combattimento spirituale nei primi versetti, dal versetto 10 al 13. Poi il primo concetto, la verità, abbiamo considerato un messaggio solamente su quello, e lo rivedremo tra qualche attimo. Oggi ci concentriamo sulla giustizia. Poi il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio e la preghiera sono questi sette concetti che Paolo vuole che noi teniamo in mente e che usufruiamo nel nostro combattimento spirituale, cioè nel nostro cammino spirituale con il Signore contro gli assalti del diavolo, contro le forze del male. Il versetto 11 e il versetto 13 ci avevano chiamati a prendere l'armatura di Dio e rivestirci dell'intera armatura di Dio. Questo significa, il significato di prendere l'armatura è di schierarci a fianco ai nostri fratelli e sorelle in Cristo, dalla parte del nostro Signore. Questo equivale ad essere arruolato. Paolo dice: noi dobbiamo arruolarci in questo conflitto. Io lo so che il tema della guerra non è un tema piacevole da considerare, ma è un concetto che i lettori dell'Apostolo Paolo potevano capire bene, trovandosi in un periodo di tempo quando il soldato romano ovviamente dominava in tutto il mondo, ed era un concetto facile da comprendere per associare il conflitto che noi affrontiamo spiritualmente, associandolo a questo combattimento comune nel mondo, no? Allora lui dice: prendete l'armatura, cioè mettetevi anche voi in questa lotta, perché il Signore ci ha chiamati a fare questo. Non ogni cittadino è disposto ad entrare nel conflitto per difendere i principi del proprio paese. Lo stiamo vedendo anche nel momento storico in cui stiamo vivendo. Ma noi siamo chiamati a prendere la decisione di entrare nel conflitto contro il male, sapendo, come dice Giovanni, voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi, cioè lo Spirito Santo, è più grande di colui che è nel mondo. Quindi noi siamo chiamati ad entrare in questa lotta spirituale, perché lo Spirito Santo è più forte di qualunque opposizione che noi possiamo affrontare. Ma dobbiamo renderci conto che c'è una battaglia spirituale e dobbiamo afferrare oppure fare nostre questi principi spirituali e viverle, metterle in pratica, appoggiarsi ad esse per poter essere vittoriosi. Una volta decisi di metterci a disposizione del nostro Signore, dobbiamo assumere la posizione per ricevere ordini. Guarda come inizia il versetto 14 del capitolo 6. State dunque ritti. Ok, dopo esserci arruolati, dopo esserci messi a disposizione del Signore: Signore, io sono dalla parte tua e mi voglio schierare accanto ai miei fratelli e sorelle, mi voglio coinvolgere nell'opera del Signore, pur sapendo che ci saranno difficoltà davanti a noi, voglio schierarmi accanto ai miei fratelli e sorelle dalla parte del Signore per far avanzare l'opera di Dio. L'opera di Dio è un'opera di pace, è un'opera di salvezza, è un'opera di evangelizzazione, e quindi sono tutte cose buone e positive. Dopo esserci arruolati, dobbiamo assumere la posizione per ricevere ordini. Versetto 14 dice: state dunque ritti. Chi ha fatto servizio militare, che una volta era obbligatorio in Italia, ora non più, riconosce subito questo concetto di stare ritti. Già prima di prendere il primo articolo dell'armatura, l'Apostolo Paolo ci mette sugli attenti. Generalmente Paolo usava un approccio più soft, no? più gentile, per esortare a prendere i passi necessari nel cammino della fede, ma in questo contesto lo Spirito Santo lo guida a fare la parte del sergente e di mettere sugli attenti i suoi ascoltatori. Ora, io ho fatto 5 anni di militare. C'era stato un giorno quando io decisi di arruolarmi. Avevo un forte desiderio io di fare un certo tipo di lavoro nel militare, volevo fare il meccanico degli aerei, e quindi ho deciso di firmare un contratto di 5 anni nei Marines. Quindi io mi sono arruolato nei Marines. Quando poi presi l'aereo, infatti il primo novembre del 92, partì da Chicago e sono arrivato a San Diego, dove c'è una delle basi che fanno l'addestramento per i Marines, scendi dall'aereo, in aeroporto c'è un sergente che aspetta gli altri ragazzi, queste altre reclute che devono radunarsi, e poi saliamo su un autobus bianco, si riconosce subito, è un autobus del militare. Sali su quell'autobus, esci dall'aeroporto e arrivi nella base che è proprio adiacente all'aeroporto di San Diego. Prima di scendere dall'autobus, il sergente ti dice: quando scenderai da questo autobus troverai l'impronta dei piedi gialli e andrai a trovare una di quelle impronte e ti metterai sugli attenti su quelle impronte gialle. Allora, l'assoluta prima cosa che impari nell'addestramento è di stare sugli attenti. Scendi dal mio autobus, mettivi ritti in piedi sulle impronte gialle, sulle impronte dei piedi inizia il tuo percorso per far parte al corpo militare che ha una tradizione che risale al 1775, il corpo dei Marines, nel mio caso. Stando ritti in piedi è dove incomincia tutto. Nei 3 mesi di addestramento imparerai tantissime cose. Dopo l'addestramento ci saranno altre scuole ancora. Dopo ancora ci sono manovre di preparazione per le missioni. Ma inizia tutto con imparare a stare nella posizione di attenti. I piedi a 45 gradi, il corpo completamente ritto, la testa avanti, le mani ai fianchi e soprattutto attenzione, attenti. Il termine ci spiega già quello che noi dobbiamo fare. Dio vuole che noi stiamo attenti ai suoi ordini. Questa è la prima cosa che il credente è chiamato a fare quando si schiera dalla parte del suo Signore nel combattimento spirituale. Inizia tutto con imparare a stare nella posizione di attenti. Da questa posizione puoi ricevere tutti gli ordini per compiere la volontà del tuo capitano e del nostro capitano che è il Signore Gesù Cristo. Il nome stesso del termine ci dice a che cosa serve la posizione. Sugli attenti sei perfettamente fermo, dritto e soprattutto attento ad ogni parola che viene detta dal comandante. Non ti muoverai per grattare il naso. Provaci. Non ti distrai, non parli con il tuo compagno, non rispondi al cellulare. Sei in linea con il marine davanti a te e sei in riga con quello accanto a te. Quando il sergente dà il comando di marcia, ci muoviamo tutti insieme come un unico corpo, mettendo giù prima il sinistro, poi il destro, poi il sinistro, poi il destro, e ci muoviamo in ordine tutti insieme. Questa è la prima cosa che si impara nel militare. Prendere l'intera armatura comporta la decisione di arruolarci nel conflitto assieme al Signore, ma stare ritti significa ascoltare attentamente per ogni ordine che il Signore ci dà nel suo esercito, ci darà e di eseguire con ubbidienza immediata ogni suo comando, ogni sua parola. Dopo questo, poi, siamo chiamati a prendere questa attrezzatura, queste risorse che ci serviranno nel conflitto. Quindi, una volta decisi di metterci a disposizione del nostro Signore, dobbiamo assumere la posizione di attenti. Voglio ricordarvi che poco fa ho predicato un messaggio in 1 Corinzi capitolo 15, versetto 58, e vi ricorderete che in quel brano l'Apostolo Paolo conclude tutto il discorso sulla risurrezione esortando i suoi lettori a fare più o meno la stessa cosa in meno parole, versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi Paolo conclude la sua lettera ai Corinti con lo stesso concetto. Avevamo detto, quando abbiamo studiato quel versetto, che mi sono meravigliato io nella definizione di quei termini di state saldi, irremovibili. Abbiamo detto che stare saldo significa letteralmente seduto, ascoltando, irremovibile, cioè stai lì e non ti muovere. Vi ho dato l'illustrazione del primo comando che abbiamo insegnato al nostro cane, il primo comando che insegna qualunque cane è seduto, perché quando noi siamo seduti, quando il cane è seduto, è sotto il controllo del suo padrone, ascoltando i prossimi comandi. Paolo, e lo Spirito Santo ovviamente, ci insegna, ci comanda a stare seduti. In questo caso è chiamato state ritti, sugli attenti. Il concetto è questo: di metterci sotto l'autorità del nostro Signore per ascoltare le sue prossime istruzioni. E poi non muoverci da quella posizione e fare esattamente quello che Lui ci comanda. Questo era il concetto di 1 Corinzi 15, ma è la stessa cosa che Paolo, gli stessi concetti che sta cercando di condividere con i fratelli ad Efeso e ovviamente con noi, se Dio l'ha fatto ripetere almeno due volte nella scrittura, vuol dire che questo è l'opera di Dio, questo è come si svolge l'opera di Dio. Veniva chiamato l'opera di Dio in 1 Corinzi 15, qui viene chiamato una lotta spirituale, ma è la stessa cosa. E questi stessi concetti sono importanti per poter essere vittoriosi per la gloria di Dio. Quindi il Signore ci fornisce con la sua armatura spirituale. Quando ti presenti alla formazione, no, all'appello, ritto in piedi, dovrai avere tutta l'attrezzatura prima di muoverti in missione con i tuoi compagni. Essere rivestiti dell'armatura significa conoscere e usare i sette concetti come se la nostra vita dipendessero su di esse. Infatti è così: la verità, la giustizia, il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio, la preghiera. Perché l'Apostolo Paolo descrive o elenca questi concetti? Perché questi sono i concetti che ci faranno essere vittoriosi nel conflitto spirituale. E quindi non sarebbe possibile prevalere in un conflitto senza l'attrezzatura adatta. È proprio così, no? Nessun esercito potrà vincere contro un altro se non ha attrezzatura adatta. Non si porta, c'è un detto in inglese, non porti un pugnale a uno scontro da fuoco, no? Perché finisce male per quello con il pugnale. Non si porta un'arma carnale ad una battaglia spirituale, perché non è adatto ovviamente a quel tipo di conflitto. Quindi noi non siamo chiamati ad entrare in un conflitto carnale, ma in un conflitto spirituale dobbiamo portare le risorse adatte, quelle spirituali. Ogni parte dell'armatura si riferisce in qualche modo al Signore Gesù Cristo, e lo vedremo mentre li studieremo ad uno, abbiamo già considerato quello della verità. Romani capitolo 13, un'altra epistola dell'Apostolo Paolo, lui dice: ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Ora, in 1 Corinzi aveva detto state seduti, irremovibili, no? Qui dice Prendete l'intera armatura di Dio. In Romani dice siate rivestiti di Cristo. Anche in Colossesi dice la stessa cosa. Anche in Efesini capitolo 4 diceva di rivestirci del Signore Gesù Cristo. È un altro modo per dire la stessa cosa. Dobbiamo essere rivestiti di Gesù, perché questo è il modo sicuro di non cadere davanti alle tentazioni. Sono le esatte parole di Romani capitolo 13. Abbiamo considerato nel versetto 14, avendo ai lombi la cintura della verità. La verità è quello che deve essere cinto attorno alla nostra vita. Quando Paolo dice rivestitevi del Signore Gesù Cristo è la stessa cosa. Ciò che regge tutta l'armatura è la cintura. Ciò che regge l'armatura spirituale è la verità. Perciò fa questo paragone l'apostolo Paolo. Ricordiamoci, la parola è verità, ma in modo ancora più importante Gesù dice che lui è la verità. Giovanni 1,14 è la parola, Gesù, stiamo parlando del Signore Gesù Cristo, l'espressione di Dio, la parola, si è fatta carne ed è abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni 18, alla fine di questo Vangelo, alla fine del racconto della vita di Gesù Cristo, davanti a Pilato, Gesù aveva detto: per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Quando Paolo dice state sugli attenti, mettete la cintura della verità, ascoltiamo la voce di Gesù. Questa è la cosa che il credente deve fare per mettersi, per schierarsi dalla parte del Signore e fare dei progressi. Noi ci troviamo in battaglie spirituali tutti i giorni. Cosa ci serve per andare avanti per il Signore? Di essere cinti del Signore Gesù Cristo e la sua verità. Questo è ciò che ci serve. E poi nel versetto 14 Paolo continua e dice avrai bisogno della corazza della giustizia. State dunque ritti, avendo ai lombi la corazza della giustizia. Abbiamo detto la corazza dà coraggio. Noi dobbiamo vivere nelle nostre vite secondo la volontà di Dio. Dobbiamo decidere che ciò che Dio dice attraverso la sua parola detta ogni passo che noi prendiamo. La corazza era fatta di un lino pesante o cuoio o di una maglia metallica oppure di metallo battuto. Serve per proteggere dagli assalti, dalla spada, dalle lance, dalle frecce, o dai sassi o da altri colpi, da bastoni, qualunque cosa. L'importanza della corazza copre e protegge il torace, la parte vitale del corpo, copre il cuore, gli organi vitali, i visceri. E quindi la corazza, se tu hai una corazza, puoi avere coraggio perché sei protetto, il tuo cuore è protetto, gli organi vitali sono protetti e tu puoi andare avanti in modo coraggioso perché hai una protezione. Avete notato che nel football americano hanno tutta quell'attrezzatura per proteggersi e possono andare a tutta forza per scontrarsi con il loro avversario perché sono protetti. La corazza della giustizia significa avere il cuore a posto con Dio e protetto dal peccato. Proverbi 4:23, ascoltate attentamente. Quello che il padre dice al figlio, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Custodisci il tuo cuore, e Paolo dice, devi schierarti dalla parte del Signore Gesù Cristo in questo conflitto spirituale. Rendiamoci conto che c'è un conflitto. Non siamo ingenui nel nostro cammino quotidiano. Rendiamoci conto che il diavolo vorrebbe tagliarti le gambe, vorrebbe ostacolarti, vorrebbe distruggere la tua vita e vorrebbe fermarti nei tuoi sforzi di portare gloria al Signore. Ma se tu sei cinto del Signore Gesù Cristo e hai coraggio perché il tuo cuore è a posto con Dio ed è protetto dalle tentazioni del male, puoi andare avanti con coraggio. Per poter essere vincenti dalla parte del Signore, il credente deve avere il suo cuore a posto con il Signore. Due tipi di giustizia per il credente: quello posizionale, cioè quella teologica, quella nostra posizione legale davanti a Dio, e poi quella pratica nella nostra vita quotidiana. La giustizia legale davanti a Dio, diciamo, per mancanza di un altro termine, è quella giustizia che abbiamo ereditato in Cristo al momento della salvezza ed è una volta per sempre. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 21: poiché egli Dio ha fatto essere peccato per noi colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Romani 5:1 Paolo dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Questa è la giustificazione che Dio ci ha dichiarati di essere giusti a merito di ciò che Cristo ha fatto per noi. Davanti a Dio, se io ho riposto la mia fiducia in Cristo, non sto più davanti a Dio come il peccatore che sono per natura, ma sto ritto davanti a Dio con la giustizia di Gesù Cristo che è stato accreditato al mio conto spirituale. Questa è la giustificazione posizionale, legale, che noi abbiamo davanti a Dio dal momento in cui abbiamo accettato Cristo. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio. Questa è una verità legale basata sulla nostra pace con Dio. Ci protegge dalla perdizione, ma non ci rende esenti dagli attacchi delle forze del male. E quindi la giustizia di cui Paolo sta facendo riferimento in Efesini capitolo 6 è quella giustizia pratica nella mia vita quotidiana, cioè una decisione di eliminare il peccato dalla mia vita che mi darà coraggio nel mio cammino con il Signore. Esiste la giustizia pratica, quella giustizia che è il risultato delle mie scelte quotidiane quando sono davanti alla possibilità o la decisione di ubbidire Cristo e di camminare in fede, oppure di cedere alla tentazione e della tendenza della mia carne di agire secondo la mia carne o secondo le vie del mondo. Proverbi 28 versetto 1 dice: l'empio fugge anche se nessuno lo insegue, ma il giusto è sicuro come un leone. La corazza dà coraggio, la giustizia dà coraggio. Il giusto è sicuro come un leone, non ha nulla da temere perché lui è dalla parte della giustizia. Non devo temere. L'empio fugge anche quando nessuno lo segue perché sa che sta facendo qualcosa di male. Quando arrivi, no, da un bambino, chiami il nome e tutto insieme dicono: sì, cosa c'è? La loro coscienza. Cosa stavi facendo? Niente. La loro coscienza li colpisce perché loro sanno che stanno facendo qualcosa di male. Ma il giusto non si comporta in quel modo. Ha più coraggio, ha più franchezza, perché è giusto. E la corazza della giustizia ti darà franchezza, ti darà coraggio nel tuo cammino con il Signore. Non hai paura del diavolo. Cosa mi può fare il diavolo se sono dalla parte del Signore? Ma devi avere la certezza di stare dalla parte del Signore. Ora, Giosuè 1:6. Dio, dopo la morte di Mosè, dice a Giosuè: sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Dio stava mandando Giosuè in non una battaglia, in molte battaglie. E disse a Giosuè: sii forte e coraggioso. Noi abbiamo bisogno della grazia del Signore, la forza del Signore. Abbiamo bisogno del coraggio che viene dalla giustizia. E il coraggio che viene dalla giustizia è legato alla promessa della presenza di Dio e all'ubbidienza alla parola di Dio. Guarda come continua il Signore, Dio, quando parla con Giosuè, dandogli il comando di entrare in un conflitto. A proposito, il libro di Giosuè rappresenta la vita cristiana, che sono stati redenti dalla terra dell'Egitto, ma stanno per entrare in una terra dove la loro fede e l'ubbidienza a Dio gli darà vittoria sopra i loro nemici. E rappresenta il conflitto spirituale in cui noi ci troviamo in questa epoca, esattamente come Paolo descrive in Efesini capitolo 6. E Dio dice a Giosuè: solo sii forte, versetto 7, e molto coraggioso. In pratica Dio predica a Giosuè esattamente quello che lo Spirito Santo guida Paolo a comunicare a noi: dobbiamo essere forti e coraggiosi, mettiti la corazza della giustizia, cercando di agire secondo tutta la legge di Mosè. E quindi agire secondo tutta la legge di Mosè significa mettere in pratica tutto quello che la Bibbia ci insegna, e questo ci darà coraggio per affrontare le battaglie spirituali. Se io sono ritto, sono arruolato nell'esercito del Signore, mi rendo conto che c'è una battaglia spirituale, mi sono messo dalla parte del Signore, mi sono fatto avanti, ok Signore, io voglio essere dalla tua parte, sono sugli attenti, ascolto la parola di Dio, mi sono cinto del Signore Gesù Cristo ed ora voglio sottomettermi alla parola di Dio, voglio ascoltare la voce del Signore. Qui il Signore continua dicendo: agire secondo tutta la legge di Mosè, mio servo, ti ha prescritto, non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi. E Paolo aveva detto: affinché potrai rimanere ritto e saldo davanti alle insidie, eccetera. Qui dice: affinché tu prosperi, dunque vai, versetto 8, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. E quindi il coraggio viene dalla promessa della presenza, della mia coscienza, della presenza di Dio e dalla mia obbedienza alla sua parola. Questo è la corazza della giustizia. Avere il cuore a posto con Dio significa sapere che hai i tuoi peccati perdonati. E non c'è un credente che non deve usufruire di dei principi che troviamo in 1 Giovanni 1:9, cioè di confessare i nostri peccati, ed egli è giusto, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e di purificarci da ogni iniquità. Questo è il perdono che noi usiamo nella vita quotidiana. Io la mattina mi faccio la doccia, ma durante la giornata mi lavo le mani 10 volte, 15 volte, 20 volte. E la salvezza è come un bagno, descrive il Signore Gesù a Pietro in Giovanni capitolo 13. Non hai bisogno di farti il bagno ogni volta. Una volta basta. La salvezza viene una volta, ma di lavarsi i piedi è una cosa che deve accadere spesso nella vita del cristiano. Gesù dice a Pietro: se io non ti lavo i piedi, tu non puoi avere a che fare con me. È un altro modo per dire: noi dobbiamo tenere i nostri cuori puri dal peccato. E quindi Romani 8:1: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Questo descrive tutti e due i tipi di giustizia nella vita del credente. Io non sarò mai condannato perché davanti a Dio sono dichiarato giusto, ma devo camminare nella mia vita quotidiana secondo lo Spirito, e la parola di Dio. Quindi avere il cuore a posto con Dio significa sapere che hai i tuoi peccati perdonati, è la motivazione principale per vivere una vita di ubbidienza a Cristo, è il nostro amore per Lui. In Giovanni 14, versetto 15, Gesù aveva detto ai suoi discepoli nell'ultima cena, aveva detto, se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quindi nella mia vita quotidiana io ubbidirò il Signore Gesù Cristo se lo amo, se io gli voglio bene. Aprite un attimo ad Secondo Corinzi, e abbiamo quasi concluso. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 14. Qual è la tua motivazione per ubbidire a Cristo? Gesù aveva detto, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ci sono tante motivazioni, ma quello che spingeva l'Apostolo Paolo, il versetto 14 di Secondo Corinzi 5, poiché l'amore di Cristo ci costringe. L'amore suo per me e l'amore mio per Lui, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. E che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo dice, se Cristo è morto per tutti, vuol dire che io ero morto e dovevo morire io. Se lui ha preso il mio posto e io vivo per merito suo, dovrei, per amore, il suo amore mi costringe a vivere per lui. Lui è morto per me ed è risorto. Un giorno io risusciterò come Lui, ma per adesso la vita che io ho in questa carne la posso vivere per il Signore Gesù Cristo. Le parole di Paolo in Galati, capitolo 2, versetto 20. Praticare la giustizia semplicemente significa prestare noi stessi all'ubbidienza della parola di Dio. Non prenderemo il tempo stamani, ma Romani capitolo 6 è molto chiaro su questo. Di prestare il mio corpo alla giustizia, a quello che è retto, a quello che è giusto, a quello che la parola di Dio ci insegna. Questa è la corazza della giustizia che ci darà coraggio. Piacere a Dio è l'obiettivo finale. Secondo Timoteo capitolo 2, versetto 4. Secondo Timoteo capitolo 2, versetto 4. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Non sono esempi che io sto usando dalla mia cultura americana o dalla mia cultura da Marine, ma sono esempi che lo Spirito Santo mette nella sua parola e dice, voi sapete bene che chi è arruolato nel militare deve piacere a chi lo ha chiamato ad essere soldato, cioè deve fare esattamente quello che il suo comandante gli dice di fare, deve piacere solo, non è che il soldato sente il comando dal suo comandante e dice non lo posso fare oggi perché mia moglie mi ha chiesto di fare qualcosa, il comandante gli dice no, forse non hai capito. Tu ora sei nel militare, tu devi piacere a me, cioè io devo essere compiaciuto con quello che tu fai. Tu devi soddisfare quello che io ti dico. E questa è la mentalità che il credente deve avere nel suo cammino con il Signore. Perché nel mondo noi abbiamo tante cose che ci tirano qua e là, tante filosofie, tante idee. Noi dobbiamo dire no, non posso, perché io voglio piacere a Dio, voglio piacere a Gesù Cristo. Questa è la giustizia, questa è la corazza della giustizia a cui il Signore ci chiama ad indossare. In conclusione, la parola di Dio ci insegna ciò che è giusto in ogni circostanza della nostra vita. Il problema è che spesso noi seguiamo i nostri desideri, diciamo quelli più naturali, quelli della carne, E questo comporterebbe una sconfitta nel conflitto spirituale in cui ci troviamo. Dobbiamo ricordarci che ciò che noi guadagniamo fuori dalla volontà di Dio non vale mai la pena avere. Il Signore ci ha dato la sua giustizia, quella legale, quella posizionale, e quando abbiamo riposto la nostra fede in Lui, è quel ce la dona. Ma tocca a noi proseguire per afferrare il premio della giustizia pratica, quella descritta in Filippesi capitolo 3, versetto 9 a 14. Romani 13, 12, la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Ma lo vedete quante volte l'Apostolo Paolo, e noi sappiamo l'autore vero della parola di Dio è lo Spirito Santo, e quindi Paolo dice gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Dobbiamo avere il nostro cuore a posto con Dio per vivere secondo la sua volontà. Dobbiamo decidere che ciò che Dio dice attraverso la sua parola, detto ogni passo, come quel soldato che cammina e mette giù il destro e il sinistro esattamente quando lo detta il sergente. Con questo atteggiamento il nostro cuore sarà protetto. Questa è la corazza della giustizia. Preghiamo. Signore, grazie.